Vuoi girare il tuo film in Italia e non sai da dove iniziare? Italian Film Commissions, l'associazione delle film commission italiane, ti offre supporto, professionalità e accoglienza per la realizzazione del tuo film. italianfilmcommission.it.
Fred. This is Natasha Sinjanovic for Fred Film Radio.
Fred Film Radio, so I'm some more protergic.
Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi.
Essa è Fred Film Radio, io chiamo Maria Nimorissau, do Festival di Berlino.
Angela Cerbi per Fred Film Radio, on è au Festival de Venise.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Buongiorno. Venerdì 3 luglio, questa come sempre è The Soup of the Day, io sono Angela Prudenzi e sono con il mio amato omonimo Angelo Acerbi. Buongiorno Angelo.
Buongiorno Angela, buongiorno a tutti e benvenuti in a questo venerdì, questo primo venerdì di luglio.
Esattamente, e ci apprestiamo a vivere sotto il sole di luglio un altro bellissimo weekend, ma in attesa io farei qualche augurio come nostro solito. E andiamo a scovare chi compie gli anni oggi.
Allora,
Angelo,
oggi
chi hai trovato?
È una giornata super piena, perché compiono gli anni tantissimi. Non potremmo citarli tutti, ricordarli tutti, ma sono veramente tanti. Io comincerei da un regista. Oggi è nato, avrebbe compiuto gli anni, Ken Russell, che è nato il 3 luglio del 27, morto nel 2011, è un regista inglese molto discusso, molto trasgressivo, che ha creato un nuovo immaginario nel cinema dagli anni 70 in poi. Io ho da giovane cinefilo, quando andavo alle lezioni di cinema dell'università, anche se non era la mia università, e quando andavo ai vari cineforum, ci sono due o tre film suoi che mi hanno veramente segnato, perché aveva un modo di raccontare per l'epoca completamente irriverente, assolutamente privo di qualsiasi remora, di qualsiasi morale, non che fosse amorale, ma non voleva farsi limitare dalle regole della buona educazione narrativa, diciamo, del periodo. Ed è un regista che ha trattato qualsiasi tema sempre in modo molto, appunto, diretto. Ricordiamo Donne in amore del 1969, The Music Lovers, l'altra faccia dell'amore, I diavoli, che è stato un film che io ho ancora i brividi adesso se penso a quel giorno quando sono andato a vederlo. Poi ha fatto
Boyfriend, anche
Boyfriend, esatto,
bellissimo.
E poi ha avuto questa voglia di fare delle biografie musicali, no? Aveva cominciato con The Music Lovers e poi ha fatto La perdizione su Mahler, ha fatto Lizzomania e ha fatto Tommy, che è uno dei capisaldi del musical rock della storia del cinema. E poi, venendo più a noi, diciamo, ci sono Stati di allucinazione, China Blue, con una storia di amore e prostituzione pazzesco,
sì,
veramente.
Eccessivo, però tra sangue e sesso.
Tra sangue e sesso, e poi l'ultima Salomè, Lady Chatterley, che era una serie TV, e l'ultimo film, no, il penultimo film si chiamava Puttana, tanto per dire.
Sì, con Teresa Russell, che è stata anche una sua moglie, se
una
non ricordo
moglie,
male.
Esatto, esattamente. Quindi tanti auguri a Ken Russell e grazie per i film che sono ancora delle pietre miliari che, ragionando col senno del poi, forse adesso non si sarebbero potuti fare.
Sì, regista da riscoprire.
Invece passiamo adesso a una attrice giovane, vivente, nata nel 1979, e si tratta di Ludivine Sagnier. Ludivine Sagnier, giovane promessa, adesso neanche più tanto giovane, ma comunque attrice affermata francese, che ha cominciato da piccolissima, da giovanissima. Io me la ricordo in Otto donne, un mistero di François Ozon, dove faceva la figlia.
Beh, certo,
piccola.
Poi ancora prima era nel Cyrano, nel film di Ozon, Gocce d'acqua su Pietro Rovelli. Lei ha avuto
Swimming Pool. È una che Ozon ha tanto amato, devo dire, e che ha tanto, e che ha tanto usato. Recentemente l'abbiamo vista scelta dal nostro Paolo Sorrentino per le due serie The Young Pope e The New Pope, dove ha questo ruolo anche abbastanza disturbante di una giovane
cattolica oltranzista,
sì, e che
però deviata,
poi
deviata.
Che poi si arrabatta a usare la sua potenziale santità, tra virgolette, a scopi economici.
È anche nel film di Kore-eda,
La Verità, esatto,
che ha aperto Venezia nel 2019,
esattamente. poi passiamo a due Tom. Cominciamo con il Tom meno famoso universalmente, ma molto importante, e si parla di Tom Stoppard, che è nato nel 1937, che è un drammaturgo, sceneggiatore, regista e scrittore inglese, anche se non è di origine inglese. Ha vinto il premio Oscar per Shakespeare in Love, ad esempio, e ha scritto Rosencrantz e
l'Impero del Sole.
L'Impero del Sole, esatto. Ha vinto tantissimi Tony Award, anche essendo un drammaturgo sia teatrale che cinematografico. Ha scritto, ad esempio,
Ricordiamolo che non è inglese.
No, è Cecoslovacco.
Perché era cecoslovacco, diventato inglese. Vabbè, lo consideriamo tutti inglese.
Sì, vero, beh, sì, no? Infatti. E poi è anche molto eclettico, come, perché scrive sia drammi e sceneggiature storiche, tipo appunto Rosencrantz e Guildenstern o Shakespeare in Love, ma ha anche scritto La Casa Russia, ha anche scritto Enigma di Apted, ha scritto quel film non tanto riuscito, non so se per colpa sua o per colpa della regia, che era La Bussola d'Oro, quindi un film fantastico. E poi appunto Anna Karenina, l'ultimo film è La ragazza dei tulipani del 2017. Ma l'altro Tom di cui volevo parlare, che volevamo finire.
Io preferisco
oggi,
questo, però. Tom, però va bene. Va.
Parliamo del signor Tom Cruise. Tom Cruise, nato nel 1962. Non sto neanche a dire chi è, che cosa fa, perché è talmente una star interplanetaria quasi. Certo. È uno che si è fatto anche conoscere sia per la vita privata che per la vita pubblica.
Certo. L'uomo che amava le donne.
L'uomo che amava le donne. Esatto. E l'uomo che poi ha preso una piega anche personale, scientologista, che ha un po' minato la sua carriera. Ci sono stati poi tutta una serie di anni sul gossip, quando lui si è separato dalla moglie, quando lui si è separato ancora prima che dall'ultima moglie, da Nicole Kidman, che erano la coppia d'oro, no? Quando hanno fatto il film di Kubrick, loro due erano la coppia del cinema mondiale, perché erano bellissimi, bravissimi, sembravano dover durare per sempre. Invece poi quei film
io me li ricordo qua a Venezia, quando vennero a presentare appunto il film di Kubrick, Eyes Wide Shut, e rimasi impressionata dalla loro bellezza, da quello che emanavano. Straordinario. Lui come attore io non l'ho mai trovato un grande genio, insomma, no. Però è il classico volto che buca lo schermo, cioè,
sì.
Quando è entrato in conferenza stampa, cioè, è proprio la sensazione di avere una persona magnetica di fronte, e sai, quando la macchina da presa ti bacia, non c'è niente da fare,
veramente niente da fare. Bisogna dire che anche lui ha avuto un agente che lo ha saputo consigliare benissimo, perché leggendo la filmografia ha fatto tantissimi generi. Ovviamente da ragazzino era più verso la commedia che verso il dramma, anche se ha fatto I ragazzi della 56esima
era uno dei ragazzi
che è stato veramente il calderone da cui sono usciti tutti, perché tutti gli attori giovani che hanno fatto quel film poi sono diventati attori famosi.
Se pensi, c'era Mark Dillon, Patrick Swayze, Rob Lowe, Emilio Estevez, veramente, Diane Lane,
pescane uno da quella pentola ed è diventato conosciuto, e bravo peraltro anche. E poi ha fatto, vabbè, io me lo ricordo, Risky Business, Fuori vecchi figli ballano, dove c'è quella scena di lui che balla da solo in casa facendo finta di suonare la chitarra in mutande, che è diventata uno, almeno per quelli della mia generazione e anche quella dopo, era l'immagine della ribellione stupida, allegra, diciamo, positiva.
Certo, poi esattamente fatto, come quando miscela Cocktail
e poi ha fatto, vabbè, Top Gun, Rain Man, Giorni di Tuono, cioè voglio dire, c'è una fila infinita di film. E poi ha cominciato a specializzarsi sulle cose di, diciamo, fantastico o fantathriller, i vari tutti Mission Impossible, e adesso pare che appunto ci sia questa, c'è una nuova versione di Mission Impossible, sì, in cui lui dovrebbe andare sulla Luna, su Marte, su una navicella spaziale, che pare che lo vogliono fare sul serio. Quindi, cioè, lui cerca, è uno che non si pone mai dei limiti, secondo me.
No, anche perché nei vari capitoli di Mission Impossible lui ha fatto cose davvero impossibili, no?
Esatto.
È rimasto attaccato con una mano a una roccia con lo strapiombo sotto, e ha voluto fare tutto senza controfigura. Certo che era in sicurezza, però io non lo farei, per dirla tutta, ecco. Anche strapagata quanto lui.
Lui ha questo penchant, diciamo, per i film d'azione, perché anche ha fatto tutta la saga di Jack Reacher. Però lui, secondo me, ha dimostrato che era un attore che se voleva, se era diretto bene, sapeva recitare quando ha fatto Magnolia. Perché con Magnolia, di contro Thomas Anderson, lui ha dimostrato e ha stupito tutti per la sua capacità recitativa. Non era più solo un bello che recitava, ma era un attore. E secondo me quello ha fatto il cambio.
Nelle mani di un grande regista. No, ma non che non abbia lavorato con grandi registi, solo che tutte le volte che lui ha puntato all'Oscar, e lo ha fatto, no? Di puntare all'Oscar, perché voglio dire, palesemente è nato il 4 luglio, era un film pensato su di lui, beh, insomma, questo Oscar gli è sfuggito. Non ce l'ha mai fatta, si è sempre fermato, Rain Man, si è sempre fermato un po' prima.
Vedrai,
è un triste destino.
Finirà come tanti che si prenderà un Oscar alla carriera a un certo punto.
Oppure un Oscar come produttore, producendo magari un film di qualcun altro che sarà in grado di stupire, perché anche questa è l'altra strada per avere in mano l'Oscar.
Speriamo per lui che non faccia la fine del povero DiCaprio, che gliel'hanno fatto sudare proprio Oscar, dandoglielo poi per un film dove lui era bravo, ma non il
ma
più
non
bravo
così tanto, esattamente.
Allora, siamo arrivati alla fine di quelle che io ho scelto di voler celebrare. Saluterei anche tutti gli altri nati.
Ne hai facoltà.
Oggi, che sono, allora, due italiani, Sandra Ceccarelli e Sebastiano Riso. Poi c'è Connie Nielsen, Betty Buckley della famiglia Bradford, chi ha una memoria televisiva sa di cosa parlo. Alessandro Blasetti, grandissimo, Eric Toledano, Audra McDonald, attrice, cantante, soprattutto teatrale, e Pietro Mereu. Ma oggi ci sono anche due film che compiono gli anni, nel senso che sono usciti in questo giorno tanti anni fa. Cominci tu?
Beh, certo. Allora, cosa è uscito quest'oggi? Intanto Ritorno al futuro, un film che ha assolutamente segnato un'epoca, perché di film sulle macchine del tempo ne erano stati fatti tanti, ma nessuno è arrivato con la furia con la quale è arrivato appunto questo Ritorno al futuro. Perché ha funzionato così bene? Perché a me è riuscito a mettere in scena non solo un passato, ma l'ho fatto in chiave nostalgica. Credo che questa sia stata la chiave di volta, no? Non so come la pensi tu,
Angela,
l'ha fatto diventare vintage. È stato il più che ci ha fatto innamorare di questo film. E, insomma, poi alla regia c'è un grandissimo regista come Robert Zemeckis, che in quanto ad avventure e fantascienza se ne intende alla grande, e quindi insomma
non ci ha mai
risultato straordinario. Protagonista il mio amato Michael J. Fox e Christopher Lloyd nei panni dello scienziato pazzo Doc Brown.
Ah, che ridere, ogni volta che io penso a Christopher Lloyd lo ricordo solo per questo film.
Oltre certo, con i suoi capelli folli.
I suoi capelli folli e il suo grembiolino bianco, il suo camicino bianco, fantastico, fantastico. E oggi è anche il compleanno di un altro film, da storia del cinema, perché è uscito oggi nel 1944 La fiamma del peccato, Double Indemnity, diretto da Billy Wilder, regista molto conosciuto per tantissime commedie, che in questo caso invece dirige un dramma e un noir a tinte super fosche. È stato candidato a 7 premi Oscar questo film, ed è stato considerato uno dei primi film noir, e anche nonostante uno dei primi, anche quello che ha meglio rappresenta la tipologia di genere.
Che è considerato il più bel noir della storia del cinema, quindi insomma ci sarà un motivo.
Esatto, e dove c'è una dei villain femminili più spietati della storia del cinema, interpretato da Barbara Stanwyck, la carogna Phyllis Dietrichson.
Sì.
L'American Film Institute fa di solito delle classifiche serie, fa anche delle classifiche un po' meno serie. Ha fatto una classifica dei migliori cattivi della storia del cinema, e la Stanwyck con questo ruolo si è classificata ottava, quindi dire, cattiva proprio, cattiva veramente.
E ci sarà sopra, ci sarà, non so, John Crawford qualcosa.
Beh, John Crawford secondo
avrà
me
fatto
sarà
di più cattivo
ancora,
volte, no?
Anche,
ecco, insomma, ecco,
perché,
una o due volte.
Perché
sì,
era veramente come la carogna fatta, anche perché
lei era la carogna fatta attrice.
Sì, perché poi la differenza tra la carogna Crawford e la carogna Stanwyck è che la carogna Crawford vinceva sempre lei. La Caronia Stanwyck era molto cattiva, ma alla fine poi veniva punita.
La Crawford, ma perché, no. Perché la Stanwyck ha un cuore. Mm. L'altra, come sappiamo, anche nella vita privata non era proprio una mammolina,
una
e quindi
no, esatto.
Gli venivano benissimo le partite super cattive.
Comunque io ricordo al nostro pubblico, chi non l'avesse visto, recuperatevi La fiamma del peccato di Billy Wilder, perché se vi piacciono i thriller e i noir è veramente il film da vedere. E direi che con questo abbiamo concluso i nostri festeggiamenti di oggi, no?
Eh sì, però non ve ne andate, eh? Ascoltate una canzone e rimanete con noi.
Siamo tornati a Soup of the Day perché dobbiamo ancora celebrare qualcuno. Bisogna aggiungere una celebrazione a quelle che noi giornalmente e classicamente facciamo, giusto Angela?
Eh beh sì, è doveroso perché domani compie gli anni una nostra attrice conosciuta in tutto il mondo, nata a Subiaco il 4 luglio 1927, attrice, scultrice e fotografa, se non l'avete ancora inquadrata, trattasi di Gina Lollobrigida, conosciuta come la Lollo.
La Lollo.
La Lollo.
Internazionalmente Lollo.
Certo, una delle donne più belle del mondo è stata, sì. Pensa che quando lei era molto molto giovane, vari scienziati fecero, come dire, il ritratto della bellezza ideale, e venne fuori un ritratto che sembrava proprio il volto della Lollobrigida. Quindi noi abbiamo esportato davvero la bellezza nel mondo. Personaggione, insomma, non solo per i film, che non tutti sono passati alla storia, se possiamo dire, però ha lavorato tantissimo, ha fatto una marea di commedie, non so, il film collettivo Le Infedeli di Mario Monicelli e Steno, La Provinciale con Mario Soldati, poi Pane Amore a Fantasia, Pane Amore e Gelosia, diciamo niente, La Romana di Luigi Zampa. Anche film internazionali, La donna più bella del mondo, Trapezio, Notre Dame, insomma, ha fatto di tutto anche lei, attraversando tutti i generi possibili. E poi ci ha regalato tanta soddisfazione, perché insomma negli ultimi anni non recita, non fa neanche molto più la scultrice, perché lei realizza opere di 15-16 metri e adesso, insomma, avendo superato la novantina, non è più così in forma, però ci sta regalando, come dire, soddisfazioni a livello di gossip, perché passa da un fidanzato giovanissimo a un altro, sono in corso dei processi, insomma ci dispiace, dire questo, insomma, che gli ultimi anni siano segnati da vicende che poco c'entrano, insomma, con la sua arte. E però insomma rimane la Lollo anche per questo,
però, perché
sopra le righe,
perché lei è il personaggio, lei è una personalità vivente, sì. E non ha, è sempre sulla cresta dell'onda per motivi artistici o meno, però se tu pensi che un personaggio così, così longevo è un personaggio popolare, è rimasto un personaggio popolare per 70 anni, vuol dire che qualcosa in più ce l'aveva la signora.
Eh sì, ce l'aveva anche lei quel qualcosa in più. E poi è una che non si perde d'animo, voglio dire, io ho avuto la fortuna di incontrarla a Los Angeles l'altro anno, c'era anche il nostro Federico, eravamo là a festeggiarla, ospite di Film in Italy, la manifestazione di Tiziana Rocca, e lei, insomma, impressionante, la prontezza con la quale rispondeva in un inglese straordinario, non si dimenticava una parola, ecco, tanto di cappello, cioè una che in anni in cui le nostre attrici non sapevano neanche dire good morning, questa voglio dire, spopolava in inglese e in francese, insomma.
Io ho un ricordo molto più faceto della signora Lollobrigida, un festival di Cannes di credo almeno 20 anni fa, a una festa. Lei è una molto stilosa, è sempre stata molto stilosa, no?
Cioè, si cuce vestiti da sola,
cuce vestiti da sola, e si era cucita, aveva questo vestito quella sera, un vestito nero tutto di uncinetto, super aderente, ma talmente aderente che non riusciva a fare i passi tanto lunghi, tant'è che arrivata davanti a questa scalinata per accedere a una festa in spiaggia, i suoi bodyguard l'hanno dovuta sollevare per le ascelle e portarla in fondo ai piedi della scala, perché lei gli scalini non riusciva a farle. Perché
vabbè, il vestito ma basta sia... questo per amarla.
Esatto, esatto. Cioè, infatti quello abbiamo capito, cioè capisci quando sei vicino a una diva vera.
Sì. Certo, ma io vorrei avere accanto dei bodyguard che mi trasportano cammino bene.
Io
ti offri, Angelo.
Ti faccio questa promessa: se al Festival di Venezia di quest'anno avrai un vestito fantastico ma scomodo, io mi presto a farti da
attento a quello che
sostenitore
dici.
In tutti i sensi, anche fisico.
Attento a quello che dici.
No. Ormai l'ho detto pubblicamente alla radio, non posso tirarmi indietro. Bene, abbiamo celebrato la grandissima Lollobrigida, la Gina nazionale, e ci sentiamo comunque tra poco, sempre a Super The Day.
Qualche giorno fa, anzi due settimane fa quasi, il 17 giugno, sulle migliori piattaforme streaming è uscito disponibile Charlie's Angels 2019, il nuovo film su appunto le tre super investigatrici che tanto ci hanno accompagnato in questi ultimi 20 anni. Per parlarne e per approfittarne qui ad Super The Day, per parlare un po', diciamo, del ruolo delle donne al cinema, come si è evoluto, non potevo che invitare con me due grandissime e meravigliosissime donne, giornaliste, fondatrici di un collettivo di giornaliste. Due giornaliste, vi piace questo gioco di parole? Ladies and gentlemen, Eva Carducci, Valentina Riete.
Ciao.
Ciao. Che bella presentazione.
Già siete state su Fred, abbiamo fatto dei live insieme alla Festa del Cinema di Roma, ecco, e abbiamo pensato che fosse carino, visto che si parla di donne al cinema e in blockbuster soprattutto, di iniziare con voi una bella chiacchierata. E in realtà ho pensato a voi anche perché Charlie's Angels mi sembra essere anche uno dei, non dico gli ultimi junket che avete fatto, ma comunque avete incontrato le protagoniste e un'idea più chiara su questo film già ve l'eravate fatta.
Allora, intanto stavo pensando che ho sbagliato tutto, avrei dovuto salutare con Good Morning Angels, e quindi lo faccio adesso. Vabbè, Carducci, ho preso il là, vado.
Sì, sì, ma perché noi quando interveniamo, Nicoletti, devi sapere che noi interveniamo sempre in ordine alfabetico per non creare problemi. Quindi Ariete prima, intanto ti volevo ringraziare per averci chiamato, e vai Ariete, incomincia tu.
Sì, infatti, grazie Angel Chiara. In realtà non è l'ultimissimo junket che abbiamo fatto, perché l'ultimo, se non sbaglio, fisico è stato Birds of Prey.
Confermo.
Che però... c'entra sempre, che perché sono sempre donne fatti. Toste al cinema. Questo l'abbiamo fatto in realtà a novembre, se non sbaglio, quindi un sacco di mesi fa. Il problema è stato che il film è stato rimandato in più occasioni, anche prima della quarantena e del coronavirus, perché in realtà, allora lo dico subito, leviamoci questo sassolino dalla scarpa, il film è andato malissimo in patria, sì. Veramente male, e quindi già in Italia si era pensato di spostarlo direttamente a inizio gennaio e non farlo uscire a novembre come in America e in Inghilterra. Poi era stato spostato a inizio marzo addirittura, e poi sappiamo insomma tutto quello che è successo, perché le sale sono state chiuse e non c'è mai arrivato in sala, come dicevi, è uscito direttamente in streaming il 17 giugno. Allora, perché è andato malissimo questo film? Qua ci sono due modi per analizzare la vicenda. Elizabeth Banks, cercando forse di creare un po' di buzz intorno alla pellicola, ha detto: ah, basta, c'è una visione maschilista e maschile del cinema d'azione, siccome ci sono tre protagoniste donne, il pubblico è partito prevenuto e non ci è andato in sala a vederlo. Stessa cosa poi che è stata detta per Birds of Prey. Secondo me non è così. In realtà, come dicevi giustamente tu, le Charlie's Angels al cinema sono 20 anni che ci sono. Ricordiamo Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu, fantastiche. Ma in realtà arrivano anche prima, da fine anni 70, Farrah Fawcett e il suo ciuffo super cotonato. Quindi in realtà è un franchise molto antico e navigato. Non lo sapeva nessuno che stava per uscire questo film. Io quando ho detto vado a fare il junket delle nuove Charlie's Angels, da più fronti, sia colleghi sia persone, diciamo pubblico normale, mi hanno detto: ma perché sta uscendo un nuovo film delle Charlie's Angels? Quindi sicuramente c'è stato un problema di strategia. E poi adesso Eva pure dirà sua.
Infatti volevo dirti su questo, sì. In realtà
vai. Cioè,
il problema secondo me a parte la comunicazione, che là bisogna capire se poi dopo è stata fatta in un certo modo dall'internazionale o altro, anche perché in Italia è slittata l'uscita, come dicevi giustamente, anche perché si accavallava con Piccole Donne. Piccole Donne aveva la priorità perché era in corsa per gli Oscar, quindi doveva comunque uscire prima. Però è vero che non c'è stata comunicazione al riguardo, e io in realtà credo che Elizabeth Banks in parte abbia ragione, ma il problema di questo film è che l'unica Charlize Angel famosa era Kristen Stewart, perché per quanto si può volere bene alle altre due, una aveva fatto solo Aladdin fino all'uscita in sale, non è ancora così famosa,
e l'altra manco quello,
comunque. E l'altra neanche quello, quindi bravissime poi, per carità, però comunque le altre Charlize Angel cinematografiche erano Drew Barrymore, Charlize Theron, Cameron Diaz e Lucy Liu, quindi erano già molto più famose e portavano già il pubblico di per sé in sala. Poi c'è un approccio molto diverso, non so se ve lo ricordate, quello del 2006, no, quando è uscito? 2003?
I primi anni 2000, se non sbaglio, proprio 2000, se non sbaglio.
Aveva un approccio molto diverso, c'era un po' quel discorso che facevamo, Vale, con Birds of Prey, della prima Harley Quinn e dell'Harley Quinn di Birds of Prey diciamo che c'è una rappresentazione femminile molto diversa nei due film, e anche qui non sono sgallettate che combattono, tirano pugni e altro, sono tutte, si può dire una parolaccia in diretta?
Ma sì, si può dire.
Sono cazzute?
Sì, come no, tutto. Ma infatti la mia domanda era innanzitutto cosa secondo voi invece funziona? Ecco, e poi sul cosa sì. No, appunto, forse è un discorso più lungo, però cosa funziona invece nei Charlie's Angels e quindi possiamo trovarci un filo conduttore, almeno nelle intenzioni, buono?
Vai, Ariadne, vai tu.
Ah, intanto volevo fare una precisazione, perché sennò sembra che ci sia soltanto uno slot solo per film con protagoniste donne. Non è così, cioè Eva diceva giustamente Piccole Donne, ma perché è sempre un film della Sony, sono entrambi film della Sony.
Scusatevi.
Sì, no, perché
è lo slot della stessa casa di produzione, che deve, di distribuzione, che deve scegliere su quale cavallo puntare. Certo, sì, scusatemi, l'ho dato per scontato.
Esatto. No, perché noi siamo tutti dell'ambiente, insomma, ci lavoriamo, lo sappiamo che è della Sony, ma magari chi ci ascolta non lo sa e pensa, oddio, ah, quindi può uscire solo un film con protagoniste donne. No, non è così.
No, per fortuna no.
Esatto. E allora, cosa ha funzionato? Io sono un po' in difficoltà, perché secondo me ha funzionato davvero molto poco, perché... Dai, dilli tu.
Allora, dai, no, in realtà la cosa bella è che c'è una regista donna, perché in primis c'è sempre questo problema che si pensa, no, che le donne non sappiano dirigere non sappiano girare un... Non è proprio un cinecomics qui, ma comunque un film d'azione con dei personaggi come le Charlie's Angel, anche se sono donne, perché poi la regia anche in passato è sempre stata maschile. E in realtà il film inizia benissimo, secondo me, perché c'è il discorso che fa Kristen Stewart, che è preso da un articolo di giornale brasiliano, se non sbaglio, in cui c'è una sorta di elenco delle cose che le donne in teoria non possono fare, e quindi è lei che fa finta di dire, ma noi donne siamo così, non possiamo fare questo, non possiamo fare quest'altro, quando in realtà sta palesemente prendendo in giro la povera vittima che ha davanti. E trafficante d'armi, mi sembra, quindi comunque non è proprio povero, però quindi in realtà l'impostazione è buona. Il problema è che si perde, perché non c'è una sceneggiatura altrettanto che la sostiene, insomma. E quindi diciamo che c'è il girl power, però c'ha anche tanti lati negativi, che sono sicura l'Ariete vuole dire, perché abbiamo parlato anche al Junket di questa cosa ed era molto fomentata al riguardo, quindi...
E l'Ariete ce lo dice fra una piccolissima pausa. Ci ascoltiamo una canzone e torniamo con le giornaliste Eva Carducci, Valentina Arieta e Chiara Nicoletti de Supododei. Stiamo parlando di Charlie's Angels e del girl power ad Supododei. Sono in compagnia di Valentina Arieta ed Eva Carducci, giornaliste colleghe e fondatrici di The Giornaliste, un collettivo appunto che si aiuta nel comunicare il cinema e non solo. Allora, bentornati. Innanzitutto stavamo parlando di girl power e Valentina stava per elencarci gioie e dolori di Charlie's Angels.
Per dare fuoco ai cannoni di Navarone, sì. Allora, no, una cosa che è piaciuta anche a me c'è sicuramente che sono le tre protagoniste. Le trovo tutte molto brave, molto belle anche. Che Ella Balisca è qualcosa di incredibile. Quando l'abbiamo vista dal vivo ho detto, vabbè, la bellezza proprio, signori, anche le altre due, e Naomi Scott è simpaticissima, sono tutte molto brave, e secondo me era una scelta interessante questa di fare delle Charlie's Angels un po' anche più giovani, più inesperte, no? Una stessa strategia che si sta usando anche nei videogiochi, per chi è un po' più avvezzo a quel mondo, anche Lara Croft, no? È stata un po' ributtata così, con una versione più giovane, e l'hanno fatto lo stesso con le Charlie's Angels, non sono quelle già fatte, mature, sicure, no? Come Cameron Diaz o Farrah Fawcett e company, ma sono, insomma, sono appena formate, diciamo, si mette insieme proprio la squadra, e quindi questo è bello, il fatto, loro sono fantastiche, il fatto di formare la squadra mi è piaciuto molto, loro come fanno squadra anche, no? Perché a differenza delle altre che non solo erano sicure, ma erano anche super... anche
amiche da più tempo,
tra loro erano competitive, però in realtà no, io sono più figa, io so fare questo, invece no, questi sono, si cercano proprio aiuto tra loro, quindi c'è meno competizione tra loro, e questo è molto bello. Però poi il film, dopo tutti questi presupposti buoni, quindi far vedere che anche se una è sicura poi magari c'ha delle fragilità, delle debolezze nascoste che insomma magari può riuscire a risolvere grazie all'aiuto di altre donne e non scannandosi, e soprattutto senza il maschio, perché ricordiamolo comunque, nelle Charlie's Angels il capo è Charlie, c'è Bosley, cioè loro sembrano, diciamo, le donne sotto questi uomini potenti, quindi è una visione che oggi, no, ci fa un po' più storcere il naso, e qui diciamo che non è così, non vi faccio spoiler, ma tutto viene un po' ribaltato. Che cos'è che non è successo? Proprio quello che diceva Eva, perché tu, invece di farmi vedere queste donne che sono in grado di fare tutto, pilotare camion, aerei, sparare, no, che poi lo fanno anche, me lo devi dire. Non c'è, cioè al cinema non funziona questo, secondo me è anche per questo che non ha funzionato il film. Non mi dire le donne possono fare tutto, sono in grado di fare tutto, e lo fai dire al personaggio, faglielo fare al personaggio, no? Non lo so, secondo me questa è una linea strategica della Sony che sta fallendo, è successo anche con il nuovo Man in Black, anche sì. Lì si diceva, ah perché sei razzista, ah perché sei misogino, ma falle le cose, no? Alla fine secondo me al cinema devi molto più mostrare che non... dire, cioè sottolineare più che dire, e quindi questo secondo me veramente non funziona. E poi mi sono cascate le braccia perché ok, girl power, siamo forti, siamo fighe, siamo ingegneri, siamo super tecnologiche, siamo dei geni, e poi però viene data molta più spazio alla scena con i vestiti e loro che impazziscono per i vestiti, che non poi a loro che parlano di tecnologia, che ne so, che ovviamente ci può stare, a tutte noi piacciono i vestiti, io sono la prima, le scarpe, però in un film come Charlie's Angels mi dà più, poi mi sottolinea più questo, secondo me qualcosa non ha funzionato, insomma.
Allora, secondo voi che tipo di evoluzione sta prendendo il blockbuster sul girl power? Mi spiego meglio. Per esempio, registe donne, Patty Jenkins ha dimostrato con Wonder Woman che i film sulle supereroine donne poi alla fine possono anche incassare, e che una donna è perfettamente in grado di dirigere un blockbuster supereroistico, un cinecomic, facendo anche i suoi numeri. Captain Marvel è stato un altro bel esempio di supereroina che comunque è piaciuta molto al pubblico. Però mi chiedevo, sta cambiando intanto qualcosa? Perché ho notato, e ditemi se anche voi l'avete notato e come questo magari si sposa con questa evoluzione, ho notato che si cerca adesso un po' anche di sdoganare un'altra idea che io condivido abbastanza, cioè che non dobbiamo per forza essere sempre delle superdonne. Ben vengano le donne vere con anche delle fragilità, come ben vengano gli uomini veri con anche delle fragilità.
No, in realtà a me piacerebbe poter dire che anche l'Italia sta al pari degli altri paesi in questo, ma tu hai citato Wonder Woman, sai qual è l'unico paese in cui Wonder Woman non è andato bene come gli altri? Indovina? L'Italia. E non per l'uscita, perché comunque non era estate, era comunque giugno, quindi al cinema ci si andava ancora quando ci si poteva andare. E il problema, secondo me, è proprio questo, cioè una sorta di... che effettivamente stanno un po' cambiando le cose, perché ad esempio Captain Marvel ha incassato di più, se non sbaglio, 10 milioni di euro, parlando sempre d'Italia, Però perché? Perché Captain Marvel era all'interno di un franchise della Marvel in cui poi si sarebbe arrivato alla fine a Avengers Endgame, quindi anche chi aveva un po' la puzza sotto il naso andare a vedere un supereroe donna, perché è il primo supereroe donna dell'universo Marvel ad avere un film stand alone, cioè una origin story, un film dedicato solamente a lei. Serviva però per rimettere insieme i pezzi del puzzle, quindi io la tengo sempre un po' come
sì.
Cioè, ok, però era perché faceva parte di questa storia. E in realtà io credo che ci sia un po' questa, insomma, sono un po' respingenti, soprattutto gli uomini, purtroppo, perché non tutti, per fortuna, però pensano: perché mi devo andare a vedere un film con un supereroe donna? Per me i supereroi sono uomini. E piano piano questa cosa un po' la stiamo... Cioè, c'è un'evoluzione anche in questo, ovviamente. Il problema è che poi in un incasso, cioè, pensiamo a Birds of Prey, che è l'ultimo film blockbuster, diciamo, andato in sala, se non sbaglio, perché è uscito poco prima del lockdown, e comunque non ha avuto lo stesso effetto che, non paragoniamo in game, però parliamo di Aquaman, ad esempio, no? Che è comunque un supereroe, tra virgolette, minore nell'universo DC, ha incassato tantissimo, cioè, no, ora non mi ricordo bene le cifre, ma almeno 3-4 volte quello che ha fatto Birds of Prey, che potenzialmente invece aveva un cast più eterogeneo, comunque c'era anche Ewan McGregor, neanche a dire, no? Solamente Margot Robbie, che è la protagonista. E quindi credo che questo sia un po'...
E facendo una piccola parentesi, se pensiamo a Aquaman, con tutto il rispetto, Jason Momoa, cioè, veramente...
Sì, per carità, però, ha fatto il Trono di Spade e Baywatch, ecco. È un bel uomo, nessuno gli dice niente, però c'è comunque questo blocco ancora. La cosa positiva è che le registe donne stanno cominciando a girare cinecomics, perché Captain Marvel è girato da un uomo e una donna, non è una regia singola su di una donna, ad esempio... E c'è anche molta più violenza all'interno del film, che non è necessariamente una cosa positiva o negativa, ma comunque mostra la possibilità di far vedere che comunque anche le donne sono in grado di girare questo tipo di film. E come dicevi tu, Chiara, in realtà mostrano le fragilità, perché partendo anche da Charlie's Angel o Birds of Prey, le super donne, no? Le supereroine hanno comunque delle fragilità che vengono mostrate. Piano piano anche gli uomini, anche i supereroi, viene mostrato maggiormente questo aspetto. Quindi in realtà sulla carta stiamo facendo
tutto bene,
cioè, c'è una bella evoluzione. Il problema è che deve andare di pari passo poi col box office, perché lo sappiamo che film del genere comunque sono alimentati dal pubblico, perciò vediamo, speriamo. E scusate, ho parlato 3 ore di questa cosa però la sento molto cioè è una questione che mi sta molto a cuore, soprattutto legata ai supereroi.
Allora, io se posso aggiungere qualcosa a tutto quello che ho detto prima riguardo Charlie's Angels, ci credo ovviamente a quelle affermazioni, ma sono smentibili, dimostrano che c'è effettivamente un problema. Elizabeth Banks ha ragione quando dice ci sono delle protagoniste donne, il pubblico non ci è andato. La cosa triste è che non ci vanno né gli uomini, che dicono un film d'azione... Ah, ci sono delle donne, non vado. Ma poi anche le donne stesse, secondo me, non lo so, cioè, manca proprio un qualcosa. Che succede però? Quando un film come Charlie's Angels poi purtroppo mostra il fianco, perché è un film che effettivamente c'ha un miliardo di problemi, quindi magari c'era anche la cosa, è stato un po' boicottato, snobbato, perché non l'hanno pubblicizzato bene, c'era diffidenza, ok. Però comunque un film che lo vedi e dici, vabbè, si capisce perché... Quando poi però appunto succede con un film come Birds of Prey, no? Birds of Prey ovviamente non è un capolavoro, siamo d'accordo, però è un film secondo me che ha il suo perché. Quello che dicevo prima, non dirmi le cose, mostramele, Birds of Prey lo fa,
sì.
Anzi, vediamo Margot Robbie, mena come un fabbro, io mi sono fomentata quando ho visto questa Margot Robbie, che non solo mena come John Wick, e non a caso il coordinatore, il coreografo dei combattimenti è lo stesso di John Wick, altra grande saga, no? Con Keanu Reeves, quella amatissima, lo fa Margot Robbie, non se la fila nessuno, cioè, parliamone. Una Margot Robbie che tra l'altro poi non ha avuto paura nemmeno di sporcarsi, no? Di farsi vedere male, appunto, fragile, pazza completa, no? Quindi non è nemmeno la bella statuina, l'eroina, no? Che rimane sempre perfetta con la permanente perfetta.
Ma che sia questo il problema, Vale, faccio l'avvocato del diavolo.
No,
nel senso che noi al cinema non possiamo essere così cattive, tra virgolette, così politically incorrect.
Ma perché fanno paura le donne così, ecco qual è il problema.
No, non lo so, veramente me lo chiedo, ecco, lo chiedo a
voi. Io non credo che sia questo, però, perché quando poi ci ho parlato con le persone, perché io poi il polso secondo me ce lo dà sempre la gente, non noi che viviamo in una bolla. Quando chiedevo alla gente che non fa il nostro lavoro, mi dicevano, sì, Margot Robbie mi piace, sì, però, boh, non lo so, tutte donne, ho pensato che fosse una schifezza. Poi dicevi, ma guarda che divertente, se lo andavano a vedere, mi hanno detto, effettivamente c'aveva ragione, era molto divertente. Quindi, non lo so, forse avete ragione voi, bisogna ancora far capire che donne possono essere... non lo so, tante cose al cinema, possono essere pazze, possono essere delle criminali e comunque essere le protagoniste di un film, però bisogna anche che la gente poi ci vada, uomini e donne. Su Birds of Prey non so se, cioè le donne comunque che ho sentito si sono tutte divertite molto. Il problema è portarcele al cinema, cioè anche noi donne andiamo al cinema a vedere i film delle altre donne, trasciniamo gli altri, no? I fidanzati, gli amici, i conoscenti, cioè, ma andiamo. E poi forse se ci sarà più pubblico ci saranno anche più film poi. Ah, e se posso dire un'ultima cosa in realtà, ecco che mi è sfuggita, la prova che c'è questo pregiudizio ancora, non facciamo finta che non ci sia, è che pure Birds of Prey non è questo gran capolavoro, ma comunque un film onesto e divertente, fa il suo e lo fa bene secondo me. La prova è che poi quanti cinecomics abbiamo avuto, ma tantissimi, che voglio dire, pure quelli non è che erano film perfetti, non funzionavano al 100%, certo. Però comunque sono andati bene, cioè, secondo me si perdona molto di più a un film diretto da uomini con protagonisti donne, uomini, il fatto magari poi di non essere proprio questo gran film e di andare un po' meno bene al botteghino. Invece appena c'è un film con delle donne, diretto da donne, che va male, subito tutti a dire, lo vedi? Lo vedi? Le donne al cinema non funzionano.
Ma il problema è
no,
quello,
e non è così.
Faremo una distinzione, cioè fino a che facciamo una distinzione uomo-donna anche sulla regia, che sottolineiamo il fatto che è diretto da donne, non ci sarà mai quella parità che in realtà è quello che vogliamo tutti quanti, no? È un regista, se uno è bravo, uomo-donna, non c'è problema, cioè non ci dovrebbe essere problema, no? Che poi è il discorso che rifacciamo sempre quando arrivano gli Oscar, perché non ci sono registe donne? Non è il problema di arrivare agli Oscar, è che se tu non li produci dalla partenza, oh, se tu non dai la possibilità di farli, è normale che poi non arrivino, perché non ci sono, non esistono, non ci sono i finanziamenti, e quindi secondo me il problema è anche quello, ma è proprio un fatto culturale. Ci sono diverse battaglie in corso anche su questa cosa, al di là del cinema. Speriamo le future generazioni.
E io direi quindi di chiudere. Allora, innanzitutto, se vi è piaciuta questa chiacchierata, io inviterei, immaginerei addirittura un panel con Fred, per esempio a Venezia lo facemmo proprio su questi discorsi, meno più legato al cinema tra virgolette da festivaliero, da autore, e meno a quello mainstream, ma invece le cose poi dopo si uniscono e purtroppo i problemi sono gli stessi, solo portati da pubblici diversi. Quindi invito le mie care due giornaliste, Valentina Arieta e Eva Carducci, a tornare e magari facciamo una bella discussione più ampia. E intanto invito i nostri ascoltatori a vedere, a guardare tanti film con protagoniste donne disponibili sulle piattaforme streaming, a parte quelli che abbiamo menzionato, Birds of Prey, Charlie's Angels, e poi si può andare anche al cinema quando tutto sarà veramente perfettamente allineato.
Grazie mille, Chiara, quando vuoi noi ci siamo, tutte le giornaliste a raccolto.
Benissimo, grazie. Allora chiudo così, allora, grazie angeli, lo dico. Thank you angels.
Grazie Valentina Riete, Eva Carducci, io sono Chiara Nicoletti e torniamo fra pochissimo ad Supodo Day.
Abbiamo già parlato nei giorni scorsi di un festival che riprende, inizia questa sua versione così particolare quest'anno, dal 4 luglio fino al 12, si chiama Shorts Trieste, Shorts International Film Festival Trieste, un festival bellissimo dove io ho avuto l'onore anche di essere giurato un po' di anni fa, e proprio per questa sezione,
anche
Chiara, vabbè, tutti adesso,
no, io
speravo di essere l'eletto, invece non mi ricordavo che c'eri stata anche tu, Chiara. Già, che nervoso. Comunque, io proprio per questa sezione, la sezione diretta da Beatrice Fiorentino, che è qui. Buongiorno, Beatrice Fiorentino.
Ale,
Ale, come stai? Tutto bene?
Sì, benissimo.
Benissimo. Allora, splendido, stiamo per iniziare, immagino.
Sono sopravvissuta e non ho il virus.
Ecco, bene, questa è una bella cosa, poi immagino che sarai presa, perché comunque anche se virtualmente il festival inizia fra qualche giorno.
Esatto.
E, Beatrice è responsabile di una sezione che si chiama Nuove Impronte, che peraltro quest'anno credo abbia delle novità che la riguardano. Quindi chiediamoti, partiamo su così. Parlaci della sezione Nuove Impronte.
Allora, no. Buonasera a tutti, buongiorno.
Buongiorno.
Senti, buongiorno. Allora, vedi come parto bene, comincio subito. Sono già sfasata con l'orario. Guarda, è così. Noi già da qualche anno facevamo un po' il punto della situazione sulla produzione italiana, andando un po' alla ricerca di nuovi talenti, di un cinema anche non proprio omologato, e insomma ci siamo trovati molto bene in questa, così, in questo percorso di perlustrazione, di indagine, tutta all'interno dei film nazionali. Però poi l'anno scorso Chiara Valenti Omero, direttrice del festival, se n'è venuta fuori con questa idea, con questo suo desiderio di allargare un po' lo sguardo anche al di fuori dei confini nazionali, e insomma, vabbè, c'era quest'idea qui pre-Covid. Poi, quando ancora stavamo immaginando che cosa potesse essere, se tenere le due cose distinte, perché comunque diciamo il punto sullo stato dell'arte del cinema italiano ci piaceva come cosa, insomma, ci siamo sempre trovati molto bene anche in questo ruolo così simpatico di andare alla ricerca di cose poco viste. Mm-hmm. E vabbè, quando ancora stavamo immaginando come mettere insieme queste due nuove anime, è successo quel che è successo. E quindi alla fine abbiamo dovuto fare un po' una sintesi quest'anno alla fine le sette nuove impronte, che di solito tu lo sai erano un po' di più, però stanno tutte insieme. Allora, stanno tutte insieme, e quindi abbiamo quattro film italiani per fare un po' il punto, ma abbiamo anche, udite, tre film internazionali in anteprima, due in anteprima italiana e uno addirittura in anteprima mondiale. Vabbè, questo diciamo che è un po', facciamo un aperitivo, visto che ci hanno riaperto la possibilità di fare dei nuovi assaggi, di uscire di casa. Noi, ecco, facciamo i nuovi assaggi e usciamo di casa. L'idea è quella che comunque troveranno un vaccino e l'anno prossimo potremmo rioccupare la piazza Verdi.
Speriamo.
E quindi avere anche, speriamo davvero. E quindi non lo so, adesso non voglio fare previsioni, è difficile fare previsioni nel 2020, ma l'idea è quella di, insomma, di aver cominciato un percorso che si spera possa crescere anche nei prossimi anni.
Beh, immagino,
ecco, vedo qui che scusami.
No, vai tu, Chiara.
Vedo infatti, ecco, mentre dicevi anteprima mondiale, sono andata a guardare e in effetti un'anteprima mondiale di origine spagnola, La Viajante, sì, di Miquel Mejías. Esatto. Quindi un road movie, quindi
un road movie esistenziale, un po' particolare. Sì, ci piace soprattutto il gesto di cinema. Diciamo che, allora, questo è un film più che spagnolo, è proprio canario, perché Miguel Mejías è canario e ha girato con una troupe tutta giovane, tutta local. Vabbè, loro hanno questa grande ricchezza che è un paesaggio straordinario, però poi, sai, passare dal paesaggio straordinario a renderlo poi un paesaggio dell'anima, una situazione esistenziale di passaggio, insomma, là ci vuole proprio la mano del regista, e quindi crediamo di aver intercettato una possibilità interessante. E sì, ecco, credo che questo viaggio di Angela, che è una donna alla ricerca di sé, come la maggior parte dei personaggi dei film di nuove impronte di quest'anno, è alla ricerca di sé, si mette in viaggio con la macchina fotografica appartenuta alla madre al collo, e così va alla ricerca di sé stessa, un po' senza trascurare le proprie origini, ma un po' alla ricerca di quello che, insomma, della libertà di poter essere quello che desidera. Richiami al cinema di Antonioni, di Chantal Akerman, di Benders, insomma, mi pare che ci siano delle buone intenzioni.
Vedo che tra i titoli in programma c'è anche Faith di Valentina Pedicini, che abbiamo ospitato qualche settimana fa, che deve essere un film che io purtroppo ancora non ho visto, ma credo sia veramente interessante, lo vorrei vedere, perché poi ha vinto, sì, già molto. Ha vinto a Barcellona, è passato a Litfa, insomma, è un film che sta avendo già un suo percorso festivaliero di successo.
Esatto. Sì.
Ma scusa, quindi significa che tu che hai fatto la selezione non hai dovuto soltanto vedere i film italiani, ma anche quelli stranieri, quindi
infatti hai anticipato, pure io volevo sapere la stessa cosa.
Un lavorone,
fortunatamente però qua non ci si ferma mai, quindi in realtà un po', cioè, vabbè, ecco, ho potuto utilizzare visioni pregresse, quindi alla fine comunque ai festival ero stata e un po' di cose le avevo intercettate, e si è trattato un po' di mettere insieme dei pezzi. A me piace dire questa cosa, la dico da anni, quindi probabilmente sarò noiosissima, ma mi sembra che i film in certa misura si mettano insieme da solo, c'è una specie di attrazione tra film, tra discorsi, tra possibilità diverse. È successo praticamente tutti gli anni, è successo anche quest'anno qui. Ma e poi non è stata un'intenzione, ma alla fine, quando poi mi ritrovavo con dei titoli che giravano, tornavano, cosa metti, prova a invitare, vediamo se viene, insomma, alla fine mi sono resa conto che per quanto sembrino, sono effettivamente dei film molto diversi tra loro, però c'è un po' un comune denominatore, che è quello dell'osservazione del territorio, che da cui parte tutto, cioè sono sette film che partono proprio da una forte radice geografica, da un'osservazione del reale, per poi dare un'interpretazione del mondo che invece è molto personale. Però ecco, mi è piaciuta questa cosa che si parta proprio dal viaggio o dal territorio, dall'esplorazione, dal guardare, quasi che ci fosse l'urgenza di ridefinire le coordinate del mondo. È una cosa molto bella oggi in particolare.
No, poi bella qui, comunque tu dici,
ecco, poi ecco un'altra delle difficoltà.
No, scusa, dici che l'hai detto tante volte, però questa cosa che i film che in qualche modo si mettono insieme un po' da soli è bella, significa che c'è che ti permette anche di creare un ragionamento e un, no, un programma,
esatto,
che abbia,
questo
che
è un po' lo spirito.
Scusa, ti ho interrotto, cosa stavi dicendo?
Che un po' la difficoltà di quest'anno, ma in generale, è quella di intercettare dei film che parlino del presente, perché ci siamo catapultati di punto in bianco in un nuovo mondo senza film che lo rappresentino, perché le produzioni sono ferme, e quindi c'è una specie di discrasia tra il presente e i film che fino a ieri erano del presente ma sono improvvisamente film del passato. E siccome a lavorarci alla selezione, insomma, un po' è stato fatto anche durante il lockdown, io avevo un po', facevo fatica a vedere delle cose che mi sembravano non più ancorati all'oggi, non so come spiegare, ma è solo una sensazione mia, probabilmente poi so che pian piano le cose rientrano in un ordine di più o meno pseudo normalità. Però poi ecco, alla fine, quando invece appunto con dei titoli che tornavano e che si attraevano tra di loro, mi sono ritrovata appunto con questa curiosa combinazione di titoli che partivano da questo, proprio da una ridefinizione dell'idea di confine, di mondo, e mi sembrava attuale, ecco, dover ridefinire le coordinate del mondo, mi pareva proprio una cosa importante.
Anche lo stesso film di apertura fuori concorso, no? Il grande passo,
sì,
è un po' un'aspirazione, sì, all'alto, sì, come dire, al sogno.
Esatto, anche di caduta delle illusioni da un lato, però poi comunque l'urgenza di mantenere vivo il sogno.
E prima parlavamo di giuria, Fede, no? Che, ecco, non l'abbiamo menzionata, ma ci sono delle persone molto importanti quest'anno a giudicare la tua selezione, Beatrice.
Sì, sì, sì. Ecco, devo dire io.
Innanzitutto i registi Fabio e Damiano Di Innocenzo. Che
ma dai,
esatto, sono stati nuove, sì, impronte, e hanno vinto, e siamo molto, molto, molto contenti di riaverli con noi. Poi c'è la produttrice Elisabetta Olmi. E poi c'è Linda Caridi, che anche lei è stata nuova impronte due volte, probabilmente non so se lo sa, però sì, è stata, perché lei era protagonista sia di Ricordi che di Antonia, il mio primo anno di nuove impronte, quindi mi piace che ci siano comunque dei ritorni.
Il festival è arrivato alla sua 21esima edizione, e tu da quanti anni sei responsabile di nuove impronte?
Da 5.
Okay. Insomma, 5. Già un bel po'.
Sì.
Sappiamo che...
Ma tuo figlio ha sempre la sua sezione o no?
No, mio figlio è diventato grande, ha 16 anni.
Grande ormai. Ormai,
è ancora appassionato, è ancora appassionato di cinema, o è diventato adolescente, ha rigettato...
È diventato abbastanza adolescente, però no, ci guardiamo i film sul divano, quindi direi che insomma fa quello che deve fare.
No, perché per chi non lo sapesse, chi ci ascolta, qualche anno fa noi eravamo rimasti veramente molto colpiti dal conoscere il figlio di Beatrice Fiorentino, che era responsabile di una sezione per i bambini, per i ragazzini, e ci aveva colpito la professionalità con cui introduceva i film. Evidentemente ha avuto una formazione efficace ed efficiente da parte della mamma, perché eravamo veramente colpiti. Abbiamo anche pensato di fare un programma su Fred dedicato a lui, per cui insomma sapere adesso non ha più la sua sezione un po' mi dispiace, ma chissà se poi continuerà.
D'altra parte però era una sezione per bambini, e lui ormai non, perché era nata così, da un'idea di Chiara che diceva, proprio da Tommaso, che diceva: ma perché siete voi a scegliere i film che devono piacere ai bambini? Fateli scegliere a noi. Quindi Chiara ha detto: sì, hai ragione, certo, scegli tu.
Immagino come sarà bello adesso in adolescenza.
È bello,
che
sì,
bello.
Adesso, per fortuna si è appassionato, adesso sembra, l'idea è quella di fare il medico, io sposo la causa, mi sembra un'ottima idea.
Una, pensi che la vita di un medico sia migliore di quella di un selezionatore cinematografico? Sì,
sì, guarda, sì.
Magari in questo momento,
sì, almeno,
non so, però
non
sì,
so,
insomma,
ecco, in questo momento.
Va bene, okay, grazie a Beatrice Fiorentino, che sicuramente ritroveremo in futuro, anche perché fa parte del comitato di selezione della Settimana della Critica di Venezia. Immagino che starei già lavorando anche per quello, e quindi avremo modo di ritrovarci anche più avanti. Tra l'altro, in quel contesto ti abbiamo ospitato diverse volte. Infatti anche ti prenoto subito da adesso.
Non posso, esatto, io ti prenoto.
Ecco. E vi ricordiamo,
imprescindibili, i rituali vanno mantenuti.
Assolutamente, ma in particolare quest'anno che dobbiamo cercare proprio di rafforzare.
Bravo.
I rituali. E vi ricordo che siamo arrivati alla 21esima edizione di Shorts International Film Festival, che inizia il giorno, già me lo sono dimenticato, il giorno 4 fino al...
4?
Giusto.
Fino al 12.
Dal 4 al 12.
Al 12.
E insomma vi invitiamo a vedere i film, soprattutto quelli di nuove impronte, che sono disponibili su una piattaforma. Abbiamo delle istruzioni da dare sull'uso della piattaforma, basta andare sul sito, direi, e lì troverete tutte le informazioni. Tra l'altro è bellissima la grafica la nuova grafica del vostro sito, devo dire. Vi consiglio di andarla a vedere. Grazie ancora Beatrice, buona giornata, e noi ci sentiamo
grazie
presto, in bocca al lupo per tutto, per il festival, ancora per nuove impronte
e per
la vita. Ok, grazie, ciao.
Bello, sì.
Ciao Beatrice, ciao. A presto, ciao ciao ciao. Ciao,
ciao, ciao, ciao.
I consigli su cosa guardare in TV del fine settimana sono sempre quelli più graditi, perché inevitabilmente siamo un po' più predisposti anche a goderci forse i pomeriggi, le serate. Cosa ne pensa la nostra annunciatrice Angela Prudenzi?
Pomeriggi e serate, per risponderti. Allora, il pomeriggio comincia alle 17:25 su Iris. Per favore, non toccate le vecchiette. Film mitico di Mel Brooks con Gene Wilder, film fantastico. Max, interpretato magnificamente da quel genio comico di Gene Wilder, è nei guai con il fisco, viene a sapere, facendo lui produttore, che se mette in scena uno spettacolo che sicuramente sarà in un insuccesso, riesce a cavarsela, a non pagare le tasse. E è una satira del mondo del teatro, di Broadway ovviamente, ma anche, se vuoi, allargando anche al mondo del cinema. Sceneggiatura meravigliosa, infatti non a caso vince un Oscar, e insomma è una commedia veramente inarrivabile. Si ride, battute a ripetizione, si prendono in giro i vizi del popolo del mondo dello spettacolo, e insomma è un film memorabile, pieno di follie. È del 1967, ma il tempo non ha fatto invecchiare le battute, e appunto forse sono quelle le vecchiette che non vanno toccate, sono buone così.
Quando la satira è pungente ed efficace, poi non ha tempo, e nel caso del teatro, Broadway e tutto il mondo dello spettacolo, mi sa che certe cose, ahimè o per fortuna, non cambiano. Ma vediamo invece per la serata.
Ecco, se vi siete divertiti, per punirvi, ore 21:20, Mediaset Italia 2, La notte del giudizio di James De Monaco. Allora, il primo capitolo, 2013, il primo capitolo di una serie terribile, storia ovviamente ambientata in un futuro distopico, come si dice. Gli USA sono devastati da un sovraffollamento delle carceri, dalla criminalità, per cui non c'è più spazio per nessuno. Allora ai cittadini viene chiesto: statevene buoni 12 mesi l'anno, dopodiché in una notte potete fare quello che volete, sfogatevi.
Madonna.
E si sfogano, non dico altro, insomma. L'idea è che ovviamente dietro la facciata pervenista, irreprensibile, dove tutti sembrano innocenti, si nasconde sempre il male. E anche chi invece da questo male non vorrebbe essere sopraffatto, in qualche modo lo deve tirar fuori se vuole rimanere vivo, come ogni buon horror ci insegna.
Sì, io l'ho trovato, devo dire, l'idea di questo film, poi ci sono stati dei sequel e tutto, l'ho trovata geniale.
Perché, l'idea, ecco, è superiore forse al film,
sì,
stesso.
Sì, sì, allo sviluppo, però ecco, pensarci solamente è agghiacciante, e sì, non risparmia nessuno, perché poi tutti quanti, forse non lo diremo mai in radio, però tutti quanti, ammettiamolo, abbiamo qualche piccolo lato oscuro, qualche
ovviamente
punta di, forse di... non lo so, c'è sempre qualcuno che è oggetto forse di un po' di odio, no?
E
perché
poi
proprio
il cinema su questo ha sempre giocato, nel senso, non è tirarci fuori il lato oscuro. Chi lo interpreta? Un attore che non ti piace, lo vuoi dire tu?
Mio marito, e non mi vuole sposare. Avevo promesso che l'avrei nominato tutti i giorni, ricordi?
E quindi?
Ethan Hawke, ladies and gentlemen. Avevo promesso, ricordate, all'inizio di... nelle prime puntate di Superpod Day, avevo fatto questa promessa che poi non ho mantenuto, e forse questa è la ragione per cui non mi sposa. Non lascia tutto.
Non perché sei sposata, è perché lui anche. No, ma questo è un particolare di sto.
Ma secondo me mio marito, cioè, non mi direbbe niente. Come fai a combattere il destino?
Ma certo, cioè, che sì. Non
lì le anime gemelle non le ostacoli. E va bene. E con questo
avete due cose totalmente differenti per passare un pomeriggio e una serata perfetto per il fine settimana del 2, 3 e 4 luglio, quindi godetevelo grazie alla nostra annunciatrice. Piccola pausa, una canzone e la chiusura di questo fine settimana con The Soup of the Day. E siamo giunti anche questa settimana alla fine di The Soup of the Day, ma solo per questa settimana, ecco, ricordiamolo. Io sono in compagnia della mia cara Angela Prudenzi, che poi mi ha accompagnato per tutta questa settimana. Io e te, tu ed io, senza Federico, in solitudine. Io intanto come mi consolo? Secondo me, a causa tua, lo sapevo che lo sapevi, a causa tua penserò alla mia anima gemella. Per chi si fosse sintonizzato solo adesso, parliamo ovviamente di Ethan Hawke.
Beh, io ti capisco, ti sono nel cuore, insomma, vi guarderò da lontano veleggiare sulla nuvola all'orizzonte e nel frattempo io invece forse una giornata di mare me la regalerò.
Sotto il sole, di Venezia, che poi io non sono mai riuscita a guardarla in quel senso, il Lido, perché appunto è sempre stato sinonimo di cinema, corse, sole, ma solo perché ti fa sudare tra una camminata e l'altra, una fila, piccole devo dire, perché scorre sempre molto bene. Sta passando tipo un battello? Da te o un aereo?
No, sì, ecco. questi non li posso fermare.
E questi
ancora
come?
Non mi è dato potere.
Beh, io ero sicura di sé. Secondo me ti sottovaluti.
No, perché sai che qua c'è un aeroporto di tipo turistico e passano spesso degli aerei di questi piccolini. Anzi, 2 o 3 anni fa uno ebbe un atterraggio di fortuna proprio di fronte alla spiaggia dell'Excelsior. Era weekend, riuscì ad atterrare senza fare danni né a persone né a cose. Comunque fu abbastanza divertente, passata la paura.
Okay, io queste cose abbiamo visto troppi film per rimanere impassibili a queste immagini, e quindi così, con memorie di Ethan Hawke o di crash di aerei alla Lost, vi salutiamo. Buon fine settimana senza di noi, pensateci, riascoltateci in podcast, siamo su tutte le piattaforme di podcast possibili, quindi da noi se ci volete non scampate, quindi potete riascoltarci, ascoltare tutta la settimana, siamo anche su YouTube, veramente fred.fm, canale italiano, canale entertainment. Io Chiara Nicoletti, Angela Prudenzi ovviamente sempre, Angelo Acerbi, Federico Spoletti e chi più ne ha più ne metta. Se proprio vi manchiamo ancora di più, ascoltatevi anche le nostre interviste, quindi una super Fred reference. Buon weekend, già l'ho detto, buon weekend Angela Prudenzi.
Ci vediamo lunedì
e ci sentiamo lunedì. Ciao.
Soprattutto.
Fred Film Radio, this is Nicole Comotti here at Venice Days.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angela Acerbi per Fred Film Radio, on air Festival de Venice.
Fred Film Radio, z vami są Bor Pruterski.
Fred Film Radio, radio filmowy Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.